Allora, vedete, fratelli e sorelle, che il Signore ha fatto tutto. Sapete cosa significa ha fatto tutto? Tutto, tutto è compiuto. Ha fatto ogni cosa. Quindi io penso che, non è che penso, credo che dovremmo essere veramente delle persone felici, consapevoli di un qualcosa di straordinario. Non è che il Signore deve fare qui per la nostra vita ogni giorno quelle quattro cose che sembra che se, quelli sono i problemi che deve risolvere. C'è scritto chiaro, molto chiaro, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Io non credo affatto che Gesù possa mentire, nel modo più assoluto. Io sono pienamente convinto di questo. Invece noi continuiamo magari a rapportare sempre la fede a questa vita qua. Ora Paolo dice che se voi avete creduto soltanto per questa vita, siete tra i più miserabili degli uomini. Ormai prima, quando ho detto che dovremmo volare e non più, sai, tentare, poi cadere, cadere, tentare, cadere, tentare, cioè, e allora vuol dire che forse dobbiamo ormai. Dovremmo essere dei maestri, delle persone che, maestri in quanto a umiltà, maestri veramente nel parlare agli altri, non più con difficoltà. E perché la vita quotidiana probabilmente ci prende troppo, ci arrugginisce. L'abbiamo detto in tante occasioni, ma se guardassimo veramente la parola di Dio, a cosa siamo chiamati, allora le cose sarebbero diverse, cambierebbero. Saremmo delle persone felici. Io vedo che la fede mi dà grande felicità, ma non la fede soltanto perché altrimenti sarei un pazzo per farmi male da solo, assolutamente. Quindi mi dà questa felicità, felicità che nessun'altra cosa mi può dare. E questo io lo so per esperienza, non è perché mi sono fatto una dose di cocaina. O devo bere non so che cosa per questo. Allora, io vorrei, dice Paolo, ma lo vorrei anch'io, perché se è vero che abbiamo lo stesso spirito, che ognuno ormai camminasse per lo spirito e non più per la carne, cioè non essere più dominati dalla carne. Poi diventa normale che possiamo avere fame, ma questo è una cosa normale. Ma vediamo che cosa ci riserva la parola del Signore. Allora io leggo una prima cosa, la conosciamo già, ma la leggo in Numeri, nel libro dei Numeri, il capitolo 24, i versetti sono del 17 al 19. Capitolo 24, pagina 166, dice questo. Sono tre versetti, li leggo io, tanto poi se volete ve li rileggerete. Lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta questa razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze. Da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti delle città. Ecco, questo che parlava è Balaam, che era un veggente non credente, non è che non credente, sapeva dell'esistenza del Signore, lo conosceva, eccetera, ma non era proprio benedetto con l'acqua santa, come dicono le nostre parti, si fa per dire, no? Era uno che prestava questi servigi al denaro, no? Quindi, insomma, dobbiamo sapere che anche nel mondo dei non credenti, no, ci sono dei mistici. Sapete cosa sono i mistici? esistono un po' in tutte le religioni, sono i sufi, li chiamano i sufi, sono dei saggi, della sorte dei saggi, no? Che esistono un po' in tutte le culture del mondo, perché si occupano in qualche modo delle questioni che hanno a che fare con lo spirituale. Ce ne sono alcuni di questi che hanno rispetto del Signore, soprattutto parlando di quello che vedremo adesso, dei magi, per esempio. I magi sono dei sapienti, no? Sono dei sapienti, sono dei mistici che all'epoca non conoscevano la parola di Dio, ma che conoscevano quello che accadeva nei cieli, erano dei segni, no? Straordinari, e loro sapevano, perché possiamo leggere in tutta la Bibbia, anche se non conoscevano tutta la storia del popolo di Israele, il piano di Dio, ma sapevano una cosa importante, che stava per nascere qualcuno che dominerà per sempre, dominerà sui secoli. E allora leggiamo nel capitolo 2 di Matteo, dall'1 al 12. Facciamo leggere chi vuole. Facciamo leggere io. Uno, capitolo 2, i versetti dall'1 al 12.
Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: In Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa, e mandandoli a Betlemme disse loro: Andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro, finché, giunto al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non passare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via.
Grazie. Questi magi, teniamo conto di questa cosa, questi sapienti, arrivano, seguono un segno nel cielo, che è questa stella, e a un certo punto, quando arrivano, dicono una cosa dicono: dov'è il re dei giudei che è nato? Il re dei giudei. Teniamo presente questa parola. Cerchiamo di tenere questa parola. Poi abbiamo letto anche il versetto più avanti che dice: perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Vedete, ci sono delle spiegazioni. Adesso poi andiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 5. E lo leggiamo tutto perché non è molto lungo, ma comunque in ogni caso lo dobbiamo leggere per ciò che dobbiamo comprendere. Alessandro.
Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro, né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi, in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udii che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Le 4 creature viventi dicevano: amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono.
Fratelli, qui non siamo più sulla terra, qui siamo molto, molto in alto. Qui siamo molto, molto in alto. Se ci sfuggono queste cose qua, che sono poi il fine della nostra fede, non si capisce. Allora, teniamo bene presente cosa abbiamo letto prima. No, le due cose che poi... allora, lui piangeva perché non era stato trovato nessuno che fosse stato degno di aprire questo libro. Poi a un certo punto dice: ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Eccolo, di nuovo quel signore per cui i saggi di Oriente vanno, seguono la sua stella, vanno a cercarlo, lo chiamano il re dei giudei. Poi avvengono una serie di cose che le abbiamo viste qui, ed è straordinariamente importante tutto questo. È importante perché se noi abbiamo creduto, abbiamo capito questo, ma creduto non nella chiesa che si trova la domenica, creduto in questo piano di Dio, e sapendo che queste cose sono vere, allora non saremo più le solite classiche persone piene di problematiche, piene di, come dire, un'altra parola che si può dire, ma non importa, piene di intemperanze. Capito? Vuol dire che se noi abbiamo capito bene queste cose, le abbiamo fatte nostre più che capito, che vivono dentro di noi, noi non possiamo, cioè noi abbiamo una risposta, fratelli. Noi abbiamo una risposta all'esistenza umana, al fatto che noi, c'è la spiegazione della vita qui, c'è la spiegazione della vita, la motivazione della vita. E poi c'è ancora un piccolo particolare, piccolo si fa per dire, c'è il capitolo 22 che poi dice sempre di Apocalisse, che lo conosciamo molto bene, e dice: ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa e per dare a ciascuno secondo le sue opere. Ma noi stiamo aspettando questo o un altro? Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Poi fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Allora, poi, ecco, io Gesù mando il mio angelo per attestarmi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Vedete, ci fermiamo sempre comunque nel, che cosa? Nel mondo ebraico. Non andiamo da nessuna parte. Lo spirito e la sposa dicono vieni, chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Bene, allora, dunque, ci sono le, qui abbiamo detto prima, c'è la spiegazione dell'esistenza. Sapete, dici, ma quello ha dei problemi esistenziali. Le persone più, a un certo punto, ma non lo diciamo per dire, parlavo l'altro giorno con una signora, non faccio nomi, sembrava tutto tranquillo, quasi, ma io so che tranquillo non c'è niente. E dice, devo andare dallo psicologo. Va bene. Dunque, dei saggi, o forse meglio definirli mistici, partono alla ricerca di colui che era stato profetizzato nella parola di Dio, cioè la Bibbia. Loro partono in cerca, perché stava nascendo chi? Stava nascendo questo re, capito? Che abbiamo appena letto in Apocalisse, l'unico che è degno di ricevere la gloria, l'onore, tutto quello che è. Ma perché? C'è tutta una serie di è ricco l'argomento. Sapevano della venuta di questo evento straordinario, perché riconoscevano l'autorità, capito? Riconoscevano l'autorità di colui che doveva nascere, che erano venuti ad adorare. E quando arrivano appunto in Israele dicono: dov'è il re dei giudei che è nato? Quindi puoi capire Erode, quando ha sentito una cosa, come il re dei giudei? Perché lui oltretutto non era manco giudeo, non so se mi sono spiegato, era idumeo, quindi potete immaginare. Dov'è il re dei giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella e siamo venuti ad adorare. Siamo venuti ad adorare. Cioè questi partono senza conoscere, ma perché... erano dei mistici d'Oriente. Io non posso spiegare oltre. Partono comunque da lontano, fanno un viaggio perché sanno che stava per nascere chi? Questo che abbiamo letto in Apocalisse. Questo re dei giudei che è nato, ma che ancora non ha preso possesso del suo regno. Cioè questo regno, Gesù stesso ha detto... il mio regno non è di questo mondo. Lui non ha ancora preso possesso di questo regno. Stiamo attenti a tutto questo. Prende possesso quando abbiamo visto qui in Apocalisse, no? In quello che è stato letto. E è venuto quindi a fare che cosa? L'abbiamo visto qua. Adesso scusate, ho perso la pagina un attimino, ma la trovo subito. Lui è venuto, ma non così, perché quando dice, allora, è venuto prima a fare che cosa? Ad acquistarsi un regno. È venuto lui ad acquistarsi un regno come? Intanto sappiamo che lui è il creatore di tutte le cose. Ad acquistarsi un regno con il proprio sangue, a favore dei suoi sudditi. Questa è una cosa che veramente, ma se noi veramente credessimo in queste cose, ma l'avremmo finita la storia della nostra pena quotidiana. Sarebbe una cosa finita. E invece siamo sempre lì paure, paurosi, diciamo se credete, poi abbiamo paura. Io speriamo che me la cavo, come diceva il maestro napoletano che scriveva questo libro. Cioè tutti i giorni spero che domani non mi accada nulla, capisci? Perché se mi accade qualcosa, cioè io questo che spero. Ma il Signore non ti ha chiamato a questo. Ma non ti ha chiamato a questo il Signore. Questo è un altro problema. Allora, vediamo che è straordinario tutto questo, perché lui viene ad acquistarsi un regno con il proprio sangue, una cosa che a favore di chi? Dei propri sudditi. Quali sudditi? Questi che abbiamo visto qua in Apocalisse. Perché, ed è qualcosa questo fatto, che sorpassa ogni nostra intelligenza. Questo sorpassa ogni nostra intelligenza, poiché è nella saggezza di Dio che sta chiuso e nel suo mistero, ma che i suoi già gustano, cioè quelli che credono queste cose ce l'hanno già nel loro cuore, le gustano, le conoscono già per rivelazione, perché il Signore te la rivela queste cose, tu le gusti nel tuo cuore, non puoi solo guardare, sì che bello, è vero, abbiamo sentito nel culto, ma poi tanto, cioè la tua vita è un'altra, non è questa. I mistici saggi di Oriente sapevano e dichiaravano che colui che doveva nascere era il re dei giudei. Teniamo conto questa parola, era il re dei giudei. Ora, il suo regno però, loro sono venuti a portare dei doni, il suo regno però non si è ancora manifestato, come dicevamo prima. Questo regno, Gesù non ha preso possesso del suo regno, Yeshua non ha preso possesso del suo regno. In un altro posto del Vangelo viene dichiarato Gesù re dei giudei, ma dove? Ve lo ricordate? Dove? Viene in tanti... Quando muore, sulla croce, no? Viene posta una targa con su scritto sopra il suo capo, questo è il re dei giudei. Questo viene scritto. Verità assoluta. Verità assoluta, lui è il re dei giudei, che onore avere un re del genere, che onore, eppure alcuni non l'hanno riconosciuto. Quando Pilato gli chiede, tu sei il re dei giudei, Gesù non lo nega, dice, tu lo dici, anzi lo conferma. Non dice io non sono re dei giudei, questi sono dei disgraziati, mi hanno rigettato. Capisci? Non dice quello, dice sì, è vero. Quindi lui non rigetta, non rinega il suo popolo. Nel Vangelo di Marco ci vengono anche indicati i motivi della condanna alla croce. Perché lo hanno condannato? Perché lo hanno ucciso? C'è scritto, perché sulla croce c'è scritto, nella condanna c'è scritto che egli è il re dei giudei. Salve re dei giudei! E lo schiaffeggiavano. Gesù è una pietra d'inciampo per tutti. È una pietra d'inciampo per tutti. Non è che è stata solo per loro, ma lo è anche per noi oggi. Se non abbiamo capito chi è. Egli rimane la pietra angolare, senza la quale nessuno può costruire nulla. Pietra che è posta da Dio. Nessuno può costruirci nulla sopra, né giudei, tantomeno i pagani, noi, i gentili. Una parte dei giudei, è vero, l'ha rigettata dicendo, perché? Guardate che la mente umana è terribile, ma perché erano dei poveracci? E non avevano capito bene, ma il Signore non gli nega, No, dice, no, io le rifiuto, non sono più il re dei giudei. No, io invece dice, sono il re dei giudei. Non scrivere, dicono loro, qualcuno dice, in un altro passo, dice, non scrivere che è il re dei giudei, piuttosto dite che lui ha detto che è il re dei giudei. No? Perché? Capite? Dice, non lo dite, dite che l'ha detto lui che è il re dei giudei, perché con un re dei giudei che me lo ammazzano sulla croce diventa un problema. Invece la stragrande maggioranza dei gentili non l'ha mai accettato. Non l'ha mai accettato. Quindi questa è la differenza. Dice, ma loro l'hanno rifiutato. Ma tu quando mai l'hai accettato? Gente che non sa e parla bambera. Tu quando mai l'hai accettato veramente nella tua vita il re dei giudei? Quando? Quando vieni qua, apri la bocca e fai il canticino con la chitarra e il mandolino. Ma dai, per favore, queste cose sono pietose. Senza la verità, senza aver accettato, queste sono cose pietose. Ma questo re non ha ancora preso possesso del suo regno, se non nel cuore di quelli che egli ha riscattato con il proprio sangue. E lì egli già regna, quindi nel cuore dei veri credenti regna, e che li riconosce davanti al Padre suo, li giustifica, li conduce e loro gli obbediscono. Cioè non sono... cioè, un vero servitore non è che comincia a far storie, ma sì, ma qua, ma là, gli obbedisce al Signore, perché punto e basta, gli obbedisce in serenità, non è che sta lì e chiama i sindacati perché Signore qua, là, eccetera, no, gli obbedisce punto e basta, gli obbedisce con gioia, non è stressato, non è che fa mille domande, come mai, su, qua, cioè no, perché lo sa chi è il Signore, lo riconosce, non c'è bisogno di continuare a svenarci, per favore. Tutto ciò che non lo riconosce come re, che non riconosce questo re, si oppone al suo regno, si oppone. Erode è il primo che, per timore che fosse venuto il vero re, l'autore, come dire, il legale rappresentante del popolo di Israele, dice... tornate di qua che poi, ditemi dov'è, cerca di farlo morire. Cerca di farlo morire. Mica badavano spese. Siccome quelli non sono tornati, ha fatto sterminare i bambini da 2 anni in giù. Dice, così non mi scappa. No, quanti può avere? Se sono venuti adesso. Comunque, per essere sicuro, da 2 anni in giù. Morti tutti. Nel disperato, appunto, il tentativo fa uccidere i bambini sotto i 2 anni. Vedete, state attenti, fratello, perché l'odio di Satana è per Israele, capito? È per Israele, perché parla, perché poiché porta il suo re. L'odio di Satana è per Israele, poiché porta il suo re. Vedete, non c'è bisogno di aspettare i segni spettacolari dell'Anticristo, perché lo spirito dell'Anticristo è già nel mondo, è già nel mondo. E tante volte è anche nella Chiesa, dico nella Chiesa, quale Chiesa? Ovvio, in quelli che non gli appartengono. Nella Chiesa, le persone che sono... perché? Perché nel loro cuore non hanno mai capito queste cose, sono antisemite, le rifiutano. E io mi auguro che qualcuno gliele faccia comprendere queste cose. Tutti... hanno tentato di impossessarsi dell'eredità dei giudei. E questa è una verità. Ci ha provato la Chiesa, sapete, no? O le varie denominazioni nei secoli, cercando di sostituirsi, si sono sostituiti, hanno voluto sostituirsi. Non è difficile conoscere quanti si oppongono, ma anche quanti volutamente chiudono il loro cuore, non ritenendo che sia necessario che Dio esista. Non ritengono necessario che Dio esista. E se mai dovesse esserci, allora bisogna rifiutarlo. Cioè, questo è il ragionamento. E torna un po' calza a fagiolo con quello che mi hai mandato tu ieri sera, che io poi me lo sono letto tutto. Sono talmente alte le parole dell'Apocalisse che abbiamo letto prima, che ci rivelano lo scopo di Dio e il fine della sua creazione, cioè lo scopo della vita. Tutto questo lo realizza il re dei giudei. Il re dei giudei realizza tutto. E questo è il momento di ricevere la sapienza, le ricchezze, la potenza, la gloria e l'onore. Questi sono venuti perché, essendo dei mistici, hanno visto in senso spirituale chi era questo re dei giudei. Mica sono partiti così a caso. Perché era un re speciale, straordinario. Era il re dei re, il re dei secoli, il signore dei signori. Non era, è in attesa di che cosa? Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti che regneranno sulla terra. E poi eccetera eccetera eccetera. E poi, ecco, essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere, ecco, è stato immolato, c'è tutto un procedimento di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Si compie il mistero di Dio. Allora, questo è l'onore, questo onore è anche per il suo popolo, perché egli è il re dei giudei. E lo è stato prima, lo sarà per sempre. Non è che poi diventa il re di un altro popolo, resterà sempre il re dei giudei. E anche, allora, perché egli è la luce delle nazioni. Cosa dice Zaccaria? Per il suo popolo e perché fosse luce alle nazioni, no? E questo è un grande onore per Israele, perché ha partorito questo re, la nazione di Israele. I saggi d'Oriente, i mistici, avevano percepito che stava, chi stava per nascere in Israele. Tutte le creature che abbiamo visto gridavano assieme la gloria di Dio nel momento dell'incoronazione del suo figlio, del re dei secoli. Sono cose che alla mente umana sfuggono, alla mente umana sfuggono, e che dei cani che non riconoscono Dio sono, da questi cani sono ritenute delle favole mitologiche o profane. C'è un re che ancora deve ricevere il regno, che è il re dei giudei, che regnerà su Israele prima e sull'universo per sempre, poiché con il proprio sangue ha dato a dei mortali, ecco, vedete, qua è tutto qua. Cioè non è solo la favoletta, no? Tipo il Signore degli Anelli, tutto, no, queste sono realtà. Con il proprio sangue, questa è una verità incredibile, cioè poiché con il proprio sangue ha dato a dei mortali come noi l'immortalità. E questo è quello che è il sangue di Cristo. È questo. Ora, ritenetevi degni di questo. E se siamo degni di questo, abbiamo capito questo, la nostra vita non può restare la stessa. Non posso continuare a vedere persone turbate, agitate. Cioè, ma quando mai? Allora, tutti i giorni dobbiamo aspettare di credere? Tutti i giorni? E quando crederemo? Prima di morire? Quando? Allora, ognuno si studi se ha veramente realizzato dentro se stesso questa verità. Cioè, nella sua fede, la verità assoluta di questa dichiarazione. Allora, ognuno onora il Signore che lo ha chiamato a vita eterna. Questa era... No, allora, dice, ma io ieri parlavo con una signora che... Dice, sì, ma io, il mio problema alla fine... Sì, io credo in Dio, ma non posso credere alla risurrezione, non posso credere... Capisci? Già siamo ancora proprio a livelli... Io ho detto, ma questo è già un grave problema. Cioè, questa è una cosa che non ha senso alcuno. Cioè, non la smettiamo, parliamo di qualcos'altro. Parliamo di qualcos'altro, perché se... E allora, cioè, quando si... sono... uno ha acquisito questi mezzi, questa fede, allora deve onorare il Signore che lo ha chiamato a vita eterna, senza più lamentarsi di questa vita. O perché gli mancano le caramelle, capisci? Gli mancano le caramelle, allora si lamenta. Sopporti ognuno con pazienza E con la certezza della fede, qualche difficoltà o qualche disagio personale, può capitare che ci possono essere dei disagi, no? Tutti quanti, no? Sappiamo, anche io ne ho avuto uno piccolino, tanto per intenderci, ognuno ha qualche disagio, un po' di sopportazione, no? Non è che bisogna per forza lamentarsi sempre in continuazione. No, non mi sono mai lamentato però, Non mi sono mai lamentato. Qualcuno mi ha sentito, mi ha sentito lamentarmi. Un po' problemino da niente, no? Solo un carcinoma con metastasi, non è che era una cosa da fare, no? E allora la gente dovrebbe smettere di lamentarsi sempre di tutto, ma di guardare al Signore che invece dà sempre la soluzione, capito? Ecco. Allora, Israele è odiato perché è il popolo che ha partorito il Re Eterno. Per questo motivo che è odiato Israele, perché le lotte sono spirituali. Le lotte sono di tipo spirituale. Il vostro combattimento non è carnale, è di tipo spirituale. Allora, Israele è odiato perché il popolo che ha partorito il Re Eterno e l'Anticristo, questo non lo può sopportare. Ecco perché è odiato. Attenti, Gesù dice, vi ricordate quando dice, se hanno odiato me, odieranno anche voi. Ma a chi si riferisce? A noi, grassi occidentali? In questa dichiarazione, io questa dichiarazione non la vedo se non riferita ai giudei, cioè al suo popolo, perché egli è il re dei giudei. A chi parla? Parla ai giudei. E invece i cristiani pensano che sia stato per loro, ma quando? Ma quando? Sono loro che hanno perseguitato gli altri, mi risulta. Poi, se qualche vero credente, grazie a Dio, ce ne sono, hanno sofferto, dice, se uno patisce come cristiano non se ne vergogni, ma anzi glorifichi e lodi Dio. Allora, vedete, l'odio dell'anticristo non si spiega in modo diverso. Non si spiega in modo diverso. Ecco perché Hitler li ha odiati tanto. Ecco perché questa è la spiegazione spirituale. Perché hanno partorito colui che regnerà, che governerà, e quindi il loro odio continua. Non c'è un'altra spiegazione. Ecco perché Hitler li ha odiati tanto, e tutti coloro che l'hanno odiati li odiano a causa del loro re, perché loro sono gli eredi, non tutti, assieme a coloro che hanno accettato, gli eredi dell'eternità. Io sentivo, ripeto, tanto per la discussione che ho fatto ieri, il signore diceva, ma io, guarda, sono stato in ospedale, mi sono stato operato, dopo 3 anni sono tutti morti quelli che erano lì con me in ospedale. Sono tutti morti. E quindi io penso che, dico, ma è così, persone rassegnate anche a questo. Ma non è così per noi. Erode, vedete, nella speranza di ucciderlo subito, fece morire tutti i bambini al di sotto di 2 anni. Per eliminare questo problema. E questo è un problema che è da sempre che si ripropone. Vedete, i popoli, con i loro capi, meditano cose vane nella speranza di distruggerli. Nella speranza di distruggerli, meditano cose vane. Sulla croce finalmente sembrava che l'anticristo, Satana, e i dominatori e i romani e tutti i suoi nemici ce l'avessero fatta. Sembrava proprio ce l'avessero fatta, e a un certo punto scrivono sulla croce, questo è il re dei giudei, ammazzato da noi. Finalmente ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo ammazzato, eccolo qua. E lo scrivono anche sopra. Invece, peccato per loro, perché questo re è risorto, perché la morte non lo può trattenere o dominare, ma non solo è risorto, ma ha distrutto anche la morte. La morte stessa, egli l'ha distrutta. Cose sante che il mondo non sa. Nessuno sia profano davanti a queste cose, fratelli e sorelle, nessuno sia profano. È lui che si è acquistato un popolo con il proprio sangue, è lui. Questo dovrebbe farci tremare le gambe veramente. Ma queste non sono parole così di una canzone, no? Questo dovrebbe farci tremare le gambe e darci la forza, darci veramente la forza del credente. Questa è la forza del credente. Se tu hai dentro te stesso questo, non c'è nessuna cosa che ti può deprimere. Altrimenti significa che apparteniamo solo con la mente a Dio, come l'abbiamo detto, solo con la mente e non realmente. Basta con le intemperanze, basta vedere credenti sclerati, per favore. Le forze occulte e spirituali muovono uomini senza scrupolo, al fine di opporsi a ciò che sarà la gloria di Dio, dell'agnello e dei suoi redenti. Quindi questo, vedete le difficoltà che si trovano, che trova la fede, semplicemente per questo motivo, non c'è un altro motivo, perché si oppongono a quel che sarà. Hitler cercava un potere, voi sapete che ha avuto, seguivano religioni occulte, non solo Hitler, ma tutti i vari re seguivano maghi, contro maghi, tutto quello che volevano, nella speranza di prolungare il loro potere, capisci? Anche se temporale, ma non gli è riuscita. Quindi l'odio nei confronti si spiega solo nei confronti del loro re, di colui che veramente dominerà l'universo per sempre, perché l'ha creato per lui. Questo è lo scopo. Noi dimentichiamo spesso queste cose, oppure umanizziamo la potenza della parola di Dio. Noi la umanizziamo, cioè noi leggiamo la parola di Dio e la facciamo fino a noi stessi, no? Ecco, vedi Signore cosa mi dice, vedi cosa mi dice, non cosa dice, capito? Cosa mi dice il Signore, cosa mi dice? La parola di Dio è universale. E poi ovvio che si relaziona con te stesso. Ma vedi, è tutto fine a se stessi, no? Allora, finché noi guarderemo la parola di Dio così, la umanizziamo. Cioè, la usiamo solo a un fine utilitaristico. Ecco perché siamo disobbedienti. Invece, la parola di Dio, noi possiamo solo arrenderci. Quindi, noi la umanizziamo ponendoci noi stessi dei tappi nelle orecchie, capisci? Per non sentire, non ubbidire. E questo è il nostro vero problema. È il vero problema. Quindi, io penso che se oggi il Signore entrasse in una delle tante comunità che esistono, no? Che cantano, ballano, fanno di tutto. E lode a te, Signore, alle gloria e tutto quello che si vuole, per terra, in piedi, tutto quello che si vuole. Ma io penso che potrebbe tranquillamente dire alcune parole, non ti nascondere. Dio conosce i suoi, capisci? E tu puoi ballare quanto vuoi, puoi saltare quanto vuoi, una cosa incomprensibile per molti. Dici, ma loro sono predestinati. Ma non sono predestinati. Il Signore conosce il loro cuore da sempre. Allora, non ti nascondere, Dio conosce i suoi e non sbaglia nelle sue scelte. Non sbaglia. Non sbaglia, non ne sbaglia uno. Conosce le sue pecore una per una. E le sue pecore conoscono la voce del suo pastore, che gli ha spiegato chiaramente il suo piano e il suo regno, che non è di questo mondo. E se noi abbiamo creduto, queste cose sono nostre, dovremmo camminare al di sopra, ma molti metri al di sopra della terra, capisci? Se veramente abbiamo creduto. Altrimenti, Signore, tu mi devi aiutare, io, sai, ho tutti i problemi del mondo. Allora vuol dire che non hai trovato il regno di Dio. Trovate prima il regno di Dio, cercatelo, e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Abbiate una relazione con il Signore, una comunione vera, e tutto il resto si dissolverà come neve al sole. Amen.
Amen.